Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, ben trovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è lunedì 1 luglio, una puntata in cui ci chiediamo se i piani di annessione dei territori della Cisgiordania e Israele annunciati dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per oggi e poi ieri temporaneamente congelati si configurino più come una questione di politica interna che internazionale. Intanto, cosa è successo? Lo riassumiamo brevemente. Ecco, ieri il vice premier e ministro della difesa Benny Gantz ha detto all'inviato della Casa Bianca Berkowitz: la scadenza dell'1 luglio per l'annessione non è né sacra né urgente. Israele prima deve affrontare la crisi del coronavirus. Dentro questa affermazione ci sono tante cause: c'è la crescente opposizione internazionale a questa annessione, c'è il raffreddamento dell'amministrazione Trump per questa spinta imminente, ci sono anche questioni di leadership all'interno del partito Likud a cui appartiene Netanyahu. Ecco, se volessimo seguire tutto quello di cui si parla nella rete su questi temi, nella piazza virtuale suggerita oggi da Giulia De Luca e Marina Lalovic in redazione trovate tre hashtag, almeno quelli internazionali, perché ne trovate diversi anche in arabo e in ebraico. In inglese ne trovate tre: uno è no to annexation, quindi no all'annessione con l'hashtag che lo precede; l'altro è deal of the century, quindi è appunto il patto del secolo; e ancora hashtag West Bank, che appunto vuol dire Cisgiordania, territori occupati, eccetera. Vi ricordiamo che potete interagire con noi sui nostri social, su Facebook e su Twitter, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo, e potete contattarci anche via SMS al numero 335 5634 296.
המטלות שלפנינו לא נעלמות. היום הספקתי לשבת עם השליח האמריקני לענייני איראן בריין הוק, וגם עם השליח האמריקני נושא המסע ומתן במזרח התיכון אבי ברקוביץ'. עם בריין הוק דיברתי על האיום האיראני שלא מפסיק, וגם על הפעילות שלנו.
Stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che annuncia che il progetto dell'annessione della Cisgiordania con la collaborazione degli Stati Uniti continuerà. Dice queste parole che sono state diffuse dall'emittente Raptly: l'obiettivo davanti a noi non scomparirà. Oggi sono riuscito a incontrare l'inviato speciale americano per l'Iran Brian Hook e l'inviato degli Stati Uniti per le negoziazioni internazionali Avi Berkowitz. Abbiamo discusso la questione della sovranità, della quale parleremo anche nei prossimi giorni. Quindi ci chiediamo dunque: annessione è una questione di politica interna oppure no, oppure tutte e due? Ne parliamo con Nello Del Gatto, corrispondente dell'AGI a Gerusalemme e voce di Radio 3, ci parla da Gerusalemme. Buongiorno Nello e bentornato a Radio 3 Mondo.
Buongiorno, grazie di avermi chiamato.
Ecco, intanto Nello, questo congelamento dell'annuncio è tutta colpa del coronavirus, con più di 25.000 casi e 320 morti solo in Israele, o c'è dell'altro?
Ma allora, che non fossero pronti era chiaro, che magari avrebbero fatto un'annessione un po' soft, soltanto con alcuni insediamenti e non tutta la valle del Giordano, o comunque il 30% della Cisgiordania, come avevano detto, era anche chiaro a chi, vivendo e chi leggendo le cose del posto, insomma, aveva capito bene. Il coronavirus certamente ha dato la possibilità di dare più che altro una scusa, un'uscita onorevole a tutti, in maniera tale che così Netanyahu non ha il problema nei confronti di coloro che spingono verso l'annessione, la America col suo silenzio, perché ovviamente il problema fondamentale è stato quello: gli americani non hanno ancora detto nulla. È stato detto che Trump avrebbe fatto un annuncio, poi non ha fatto nei giorni scorsi, anche perché ha i suoi problemi pure legati al coronavirus. Qui la situazione negli ultimi giorni è aumentata, abbiamo avuto il terzo maggiore incremento di casi dall'inizio della pandemia, perché aprendo tutto c'è stato secondo i giornali, quello che scrivono oggi, c'è stato un bel po' di ritorno da parte soprattutto di coloro che vivono nei territori occupati, che tornando hanno portato un aumento dei casi, perché devo dire che mentre in Israele si osservavano abbastanza le leggi e i regolamenti in termini in materia di coronavirus con le mascherine, viaggiando spessissimo all'interno dei territori la stessa cosa non accadeva. Quindi il coronavirus è stata un'uscita onorevole. Dopotutto lo stesso Netanyahu aveva informato tramite una visita del capo del Mossad in Giordania i palestinesi della sua intenzione di fare questa annessione eventualmente soft con soltanto tre insediamenti, soltanto per modo di dire, perché comunque insomma l'annessione è prendere la sovranità di alcuni territori che non sono probabilmente propri, ma se andiamo a vedere questi insediamenti, soprattutto quello più grande, dove mi trovo tra l'altro in questo momento, Male Adumim, è una vera e propria città israeliana, non è un insediamento inserito all'interno di una grande città palestinese, come per esempio gli insediamenti che stanno intorno a Nablus, a Jenin oppure quelli di Hebron. È una vera e propria città che sta vicinissimo, a pochissimi chilometri da Gerusalemme. Ecco, queste erano già le condizioni e quindi già si pensava che non avvenisse. La questione di politica interna io non la considererei per un semplice motivo, perché innanzitutto il Likud è sempre in testa nei sondaggi, anzi il partito blu e bianco, che si è diviso tra l'altro, sta perdendo sempre più crediti. Secondo luogo, nell'accordo di governo fra Netanyahu e Gantz era chiaro che Gantz non avrebbe messo bocca sulla questione dell'annessione, erano d'accordo che la cosa si facesse, tant'è vero che lo stesso Gantz nei giorni scorsi, oltre a dire che la data del 1° luglio non era stampata sulla pietra, ha anche detto che non si potevano aspettare a lungo i palestinesi. Se una cosa buona si è ottenuta è il fatto che comunque anche dal lato palestinese sono un po' ammorbidite le situazioni, per cui il presidente palestinese Mahmoud Abbas Abu Mazen ha detto nei giorni scorsi che sarebbe anche disposto a discutere di una parziale o dolce annessione di qualche territorio e ha anche detto insomma che è disposto a riprendere colloqui di pace con Israele. Quindi diciamo che siamo in teoria su una strada buona.
Ecco, andando per gradi, quindi escludendo che ci sia una questione, diciamo, quantomeno non preponderante di politica interna sul piano dell'Likud, degli altri partiti, della Knesset, il cosiddetto piano del secolo è comunque un'invenzione soprattutto di Trump, o meglio del suo genero Jared Kushner. Ricordiamo cosa significa: è una proposta che nelle intenzioni dichiarate vorrebbe porre fine al conflitto tra israeliani e palestinesi e che si fonda su un meccanismo che prevede, diciamo, in sostanza una via libera a buona parte delle rivendicazioni territoriali israeliane e uno Stato palestinese di conseguenza molto frammentato, cioè tenuto insieme da ponti e da tunnel. E poi c'è una soluzione anche complessa sul legame con Gerusalemme. Ecco, in questo momento però il Presidente degli Stati Uniti ha altro a cui pensare e pone la questione israelo-palestinese in secondo piano, ma è un punto importante anche della sua politica interna, visto che la sua base elettorale composta da ebrei ma anche da evangelici, che sono tutti sostenitori dell'annessione. Come si spiega dunque questa tiepidezza di Trump in questo momento?
Ma sicuramente perché Trump ha veramente altro a cui pensare in questo momento. Poi dobbiamo essere realisti e più realisti del re. La verità è che il piano di Trump alla fine va detto in termini molto molto brutali, va a sanare una situazione che ormai è già di fatto, perché perché il piano alla fine non è che esclude palestinesi o israeliani da territori che avevano o che non avevano. È vero, i territori in quali sono pure questi insediamenti di cui parlavo prima sono territori palestinesi, area C che fino al 97 dovevano essere sotto il controllo israeliano e poi bisognava discutere, non si è più discusso perché ci sono state le intifate, c'è stata la seconda intifata, c'è stato altro. Ma il problema è un altro, è che purtroppo di fatto, come scrive bene anche Arez oggi, la divisione è già in atto e comunque purtroppo la Palestina si trova ad essere un territorio monco e si troverà ad essere anche nel caso in cui ben auguratamente nasca uno Stato palestinese, nascerà uno Stato palestinese comunque monco, perché è uno Stato che non ha la possibilità di battere la propria moneta, uno Stato che non ha confini, uno Stato che non ha un'economia radicata, uno Stato che allo Stato, scusatemi il giro di parole, non riesce neanche a gestire politicamente se stesso, perché insomma ricordo che non si fanno elezioni in Palestina dal 2007 e questo non è soltanto non è da imputare del tutto alla questione del conflitto israeliano, ma proprio un'incapacità gestionale da parte locale. Io non vi nascondo che tutte le volte, e viaggio moltissimo nei territori, oggi proprio sono di nuovo qui, tanta gente dice guarda, piuttosto meglio essere sotto un controllo israeliano vero, siamo occupati e continuiamo a essere, almeno così abbiamo gli stipendi, le strade, la sanità, cosa che invece in questo momento non abbiamo. Oggi c'è un interessantissimo articolo su Ares, parla di quello che ad Hebron e in Palestina pensano del loro governo. Purtroppo se qui non cambiano gli attori da una parte e dall'altra, questo processo di pace, si possono fare tutti i piani, perché alla fine anche gli accordi di Oslo sono piombati dall'alto dagli americani, un po' come questo piano, non si risolverà mai la situazione.
Ecco, citavi poco fa, e lo ricordiamo, è anche un suggerimento di Giulia De Luca e di Marina Lalovic in redazione, c'è un reportage su Arez che si intitola L'annessione c'è già, viaggio nella Cisgiordania. Vi segnaliamo ancora altre letture, una sulla BBC che è una spiegazione molto completa, diciamo, del piano di annessione, e ancora il New York Times oggi pubblica un editoriale che si intitola Il piano di Trump per il Medio Oriente, punto di partenza o via senza uscita. Con ricordare comunque che gli insediamenti non sono tutti uguali, cioè ci sono insediamenti in Gerusalemme Est, dove chi vi vive non ha la cittadinanza israeliana, c'è il resto della West Bank che è quello che è stato citato, ma ci sono anche i cosiddetti outpost, cioè gli insediamenti che sono diventati tali progressivamente senza particolari autorizzazioni dovute appunto agli accordi internazionali. Ecco, però proprio oggi anche su Affari Internazionali tu scrivevi questa riflessione sulla situazione dei palestinesi in queste zone. Dal punto di vista di Abu Mazen, ecco, ti chiedo, i palestinesi che hanno sempre annunciato e mai diffuso un contropiano alternativo a quello di Trump si sono detti adesso disponibili a piccole concessioni territoriali, ecco, il che porterebbe a riscrivere tutto. Vale anche o forse soprattutto qui quel principio secondo cui in Medio Oriente basta annunciare una guerra per fare piccoli passi verso la pace, e perché Abu Mazen, che ha fatto, diciamo, il Mr. Niet per molto tempo, adesso si sarebbe ammorbidito?
Ma perché Abu Mazen ormai è un uomo, diciamo, è un uomo solo, purtroppo è anziano e malato, e tutti quanti parlano della prossima presidenza. In Palestina si parla ormai da parecchio tempo della sostituzione di Abu Mazen. Il problema è trovare un'alternativa ad Abu Mazen, perché nelle intenzioni dei palestinesi ovviamente il sogno resta sempre quel Barghouti, che però è in carcere ed è accusato dagli israeliani di una serie di nefandezze. Il primo ministro attuale potrebbe essere una buona possibilità, ma chi veramente ha influito su questo cambio di rotta nei confronti dei palestinesi sono i paesi arabi, che purtroppo negli ultimi tempi si sono stancati dell'atteggiamento palestinese e anche di questi annunci, perché insomma, non ci dimentichiamo che Abu Mazen da un po' di tempo sta annunciando sempre che fa lo Stato palestinese e poi non lo fa, e che rompe gli accordi con Israele o con gli americani, l'accordo di sicurezza, ha rotto qualche piccolissima cosa, e l'unico risultato che ha ottenuto purtroppo è stata la morte di un bambino, il quale doveva essere portato in Israele, ma gli israeliani, sfruttando questa questione della rottura degli accordi di cooperazione di sicurezza, non l'hanno fatto passare da Gaza, e c'è stata una lettera di moltissime famiglie che stanno a Gaza e che chiedono ai palestinesi di rivedere questa loro intransigenza. Ecco, i paesi arabi un po', insomma, un po' per bravura, diciamolo pure, di Netanyahu che ha stretto degli accordi impensabili fino a qualche tempo fa con gli Emirati Arabi, con l'Arabia Saudita, sono un po' stancati di questo atteggiamento. La Giordania si trova nel mezzo e certamente non potrà mai negare l'alleanza con Israele, perché se deve scegliere, anche se ideologicamente continua a dire giustamente che la necessità dello Stato palestinese, ma non può certamente negare l'alleanza con Israele. Per cui Abu Mazen in questo momento si trova quasi all'angolo e per questo motivo è sceso a più miti consigli. E poi non dimentichiamoci che la questione economica palestinese è disastrosissima. Se quella israeliana in questo momento a causa del coronavirus è disastrosa, quella palestinese è ancora di più. Qua c'è gente che non piglia stipendi da febbraio, insomma in Palestina sono veramente affamati. E Abu Mazen ha anche sbagliato in passato, perché per esempio non ha accettato gli aiuti che arrivavano dagli Emirati Arabi, perché poi arrivavano a Tel Aviv, insomma. Queste cose hanno segnato. Se in passato la cosiddetta maggioranza silenziosa poteva rimanere più silenziosa perché magari le notizie non si diffondevano bene, adesso con i social, insomma, vattene Abu Mazen è un po' più diffuso.
Ricordiamo a proposito di paesi arabi che comunque rispetto a questa annessione il re Abdallah di Giordania è stato abbastanza duro, non poteva essere diversamente vista la storia dei rapporti tra Giordania e Israele, ma anche gli Emiratini sono venuti allo scoperto. Fondamentalmente il messaggio a Israele è: adesso, visto che siamo amici e coalizzati nei confronti del comune nemico che è l'Iran, magari la sua influenza nella regione, cercate di non fare passi falsi o almeno fateli felpati. E adesso ci sono anche degli interventi da parte dei nostri ascoltatori, ne segnalo uno visto che si parlava di social. Ci scrive Giampaolo da Parma e ci dice: Israele sospende l'annessione del 30% della Cisgiordania, due punti, un punto esclamativo e un punto interrogativo. Per vedere una cosa intelligente la politica israeliana tocca ringraziare il Covid-19, e di Covid-19 comunque e delle sue conseguenze, ma da parte palestinese ne parleremo tra poco. Intanto grazie Anello del Gatto per essere stato con noi, corrispondente Agio a Gerusalemme e voce di Radio 3, grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter e contattarci adesso via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo ancora le vostre domande, richieste, commenti.
اسمي مرام ابو عيطه عمري 45 سنه طبعا مصابه كورونا. أنا بس اشتغل مسؤولة موظفين في فندق. أجت الصحية عملت لنا فحص للجميع الموظفين.
Mi chiamo Maram Buaita e ho 45 anni, ho il coronavirus. Lavoro come manager in un albergo. Il personale sanitario è venuto e ha testato tutti noi impiegati. Io sono risultata positiva. All'inizio ero spaventata, ma il mio messaggio è di non aver paura e di prendere tutte le precauzioni e rispettare le misure prese dal governo. Solo così possiamo proteggere i nostri cari. Qui a Radio Tremondo è una testimonianza che arriva dalla Palestina, cioè proprio da quei territori che Israele vorrebbe annettere, annunciato di annettere, e questa testimonianza è stata rilasciata all'emittente turca internazionale TRT World. La situazione in Palestina tra quarantena, annessioni, emergenze domestiche non è delle più felici. Ricordiamo che ci sono stati e ci sono 2.428 casi attualmente di coronavirus e 8 morti, e nel tentativo, diciamo, di frenare la diffusione del coronavirus a marzo ovviamente è stato dichiarato lo stato di emergenza seguito da misure di contenimento di lockdown, e questo ha avuto un impatto sulla società tutta e sulle donne in particolare. Ne parliamo con Chiara Cruciati, caporedattrice di Nena News Agency e giornalista del Manifesto. Buongiorno Chiara.
Buongiorno a tutti.
Eccoci Chiara, intanto qual è stato l'impatto di questa situazione sulle donne? Sappiamo che inizialmente solo le impiegate con figli che lavorano nel settore pubblico sono state sollevate dall'incarico professionale, e in seguito, quando a tutti i dipendenti non essenziali del governo è stato chiesto di rimanere a casa, l'onere del lavoro domestico e la cura dei figli è rimasto a carico delle donne, non che in Italia sia stato comunque così diverso.
Sì, la situazione palestinese in qualche modo rispecchia quella italiana e quella di altre parti del mondo. Io voglio dare giusto qualche dato per far capire quello che è la situazione delle donne in Palestina. In Palestina abbiamo uno dei tassi più alti di scolarizzazione femminile, in particolare di donne laureate. La maggior parte dei laureati delle università palestinesi sono donne, eppure questo dato non si rispecchia poi nell'accesso al mondo del lavoro, per cui la maggior parte delle donne lavora, ma lo fa in nero e con contratti senza contratti o all'interno di imprese familiari, quindi nelle campagne, all'interno dei negozi e così via. Quindi parliamo di un 13-14% di occupazione femminile regolarizzata. Ovviamente questo con il coronavirus ha avuto un impatto importante, perché io ho parlato con alcune donne in questi mesi che sono dipendenti pubbliche, perché sono insegnanti. La maggior parte delle donne che hanno contratti di lavoro sono insegnanti o lavorano nel settore sanitario, e per loro si è trattato di rimanere a casa inizialmente senza lo stipendio, non perché fosse previsto questo, ma perché in Palestina da molto tempo la crisi economica e la crisi che vive l'autorità nazionale palestinese rispetto ai finanziamenti e ai fondi che ha portato spesso alla sospensione dei salari, e questo ha avuto un impatto forte soprattutto sulle donne, che attraverso il lavoro e attraverso l'indipendenza economica riescono anche a sganciarsi poi da quella che è una società ancora patriarcale. A ciò si aggiunge il lavoro domestico, che lo vediamo anche in Italia e in Europa, che sulle donne palestinesi poi ha significato ritrovarsi a casa spesso con i mariti che non hanno potuto lavorare come loro a causa del lockdown. Molti di loro lavoravano in Israele e gli ingressi sono stati ovviamente impediti, e questo ha creato un aggravio del lavoro per le donne, e ripeto, come si è visto in altre parti del mondo, questo ha portato anche a un incremento delle violenze domestiche, degli abusi sia psicologici che fisici, una realtà che viene ormai denunciata da mesi dal nuovo movimento femminista che è nato un anno fa, Talat, che appunto ha messo in evidenza come questa realtà, come la chiusura, abbia avuto un impatto spesso devastante soprattutto sulle donne.
Tra l'altro ricordiamo che sulla questione femminile in questi giorni, esattamente ieri, è stato lanciato un rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione femminile sulle pratiche dannose e sull'uguaglianza di genere. Ci sono dei dati che trovate per quanto riguarda l'Italia anche sulle pagine dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo e dell'Agenzia di Stampa Nazionale DIRE, che affrontano diversi temi in diversi paesi del mondo, raccogliendo molte storie. Alcune di queste sono anche delle storie nei territori palestinesi. Ecco, però, tornando alla questione Covid, certamente insieme alle problematiche economiche è una questione fondamentale in una zona del mondo dove gli accessi ospedalieri sono complicati, a volte sono impossibili in alcuni ospedali quando bisogna attraversare, come sappiamo, i checkpoint verso Israele. Però adesso c'è anche la questione dell'annuncio dell'annessione, annuncio congelato, ma in ogni caso si conoscono le intenzioni della politica israeliana. Quali sono le reazioni dei palestinesi agli annunci sull'annessione? Da ieri sembra che a Gaza ci si organizzi per una grande manifestazione nei pressi della rete di demarcazione con Israele.
Sì, oggi è prevista una giornata della rabbia nei territori palestinesi in risposta appunto al piano di annessione. Nelle settimane scorse abbiamo visto anche altre iniziative sia da parte dell'autorità nazionale palestinese a Gerico che da parte dei comitati popolari o dello stesso movimento Talat che hanno manifestato. La reazione però sembra da fuori debole o comunque non proporzionale all'impatto che una simile mossa possa avere, e questo non è dovuto a una presa sotto gamba della situazione, ma alla realtà sul terreno. Se si parla con i palestinesi, la prima cosa che ti dicono è l'annessione qui la stiamo vivendo da 70 anni. L'annuncio che farà Netanyahu, che sicuramente arriverà, ora è stato sospeso ma rinviato, ma lui ovviamente non ci rinuncia, non cambierà troppo la situazione sul terreno. Una zona come la Valle del Giordano è effettivamente annessa dal 1967. I grandi blocchi di colonie che verranno annessi sono lì da 40-50 anni e un apartheid, che questo viene anche denunciata da israeliani una volta insospettabili, è una realtà che noi viviamo tutti i giorni, perché noi viviamo fianco a fianco con persone che hanno diritti che noi non abbiamo. Quindi questa reazione, che potrebbe sembrare debole, in realtà è un po' il riflesso della consapevolezza che la situazione è drammatica, ma non è drammatica da oggi. E io ascoltavo prima il collega che parlava delle responsabilità dell'autorità nazionale palestinese, che sicuramente ci sono. Io in questo momento le individuo nella debolezza della risposta, nella incapacità di creare una strategia nazionale di risposta e di reazione all'annessione, ma per il resto, cioè, siamo di fronte a una realtà che è stata in silenzio o a voce alta realizzata grazie alla comunità internazionale, grazie ai silenzi dell'Europa, grazie al piano Trump. I palestinesi sono completamente da soli e possono anche dichiarare uno stato di Palestina, così svegliarsi la mattina e dire: qui faccio lo stato di Palestina, però ovviamente non ha alcun tipo di significato.
Tra l'altro ricordiamo che questi temi legati alla rappresentazione e al racconto della situazione ordinaria nel senso quotidiana dei palestinesi sono disponibili da anni e dappertutto. Ecco, Marina Lalovic, redazione, ci segnala tutta una serie di film, tra l'altro di produzione israeliana. Ci ricorda che esiste un film che si intitola Five Broken Cameras di Matt Burnett, che racconta appunto una storia legata al villaggio di Jin, e ancora il film Omar di Hani Abu Hassad, che ha vinto a Cannes. E in tutti questi film è possibile vedere esattamente come si vive in questa zona. Ecco, Chiara, si parlava prima, tra l'altro, comunque del fatto che questa proposta di annessione sicuramente segna il de profundis, possiamo dire, gli accordi di Oslo. Si continua a parlare ancora della questione due popoli, due stati, o due popoli, uno stato? Come la vedono i palestinesi, tra l'altro nelle varie accezioni?
E in questi ultimi tempi, nella consapevolezza che gli accordi di Oslo sono ormai falliti da tempo, perché sarebbero dovuti durare 5 anni e portare alla creazione di uno Stato di Palestina, cosa che non è mai avvenuta. Quindi la consapevolezza di quel fallimento è radicata tra i palestinesi, e come è radicata la consapevolezza che una soluzione a due Stati sia di fatto impossibile. Lo è perché la colonizzazione israeliana, che prosegue e che ha permesso a Israele di impossessarsi già di ampie parti della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, non fa immaginare la nascita di uno Stato normale, uno Stato contiguo territorialmente, uno Stato con sbocchi verso l'esterno. Quindi sta crescendo nella società palestinese, e parliamo di numeri importanti, di 4 palestinesi su 10, anche secondo gli ultimi sondaggi, ma lo si vede anche dal dibattito interno, dalla nascita di gruppi che ormai vedono come unica soluzione possibile quella di uno Stato unico. Quindi non più rivendicare una rivendicazione, diciamo, nazionale, uno Stato che sia solo palestinese, ma uno Stato binazionale dove possano vivere in pace, democrazia, uguali diritti e uguali doveri sia israeliani che palestinesi. Personalmente io la ritengo, ovviamente in questo momento storico, inimmaginabile, visto quelli che sono i piani del governo israeliano, che è uno dei governi più a destra che Israele abbia mai avuto, ma di fatto sembra essere l'unico possibile sbocco. Quindi sempre più palestinesi, sempre più movimenti, sempre più realtà ormai non rivendicano più uno Stato palestinese unico, quindi l'obiettivo nazionale, quanto quello dell'uguaglianza. Viviamo sulla stessa terra, viviamo con gli stessi diritti, ed è una chiamata che sta raccogliendo anche il consenso di una parte, seppur minima, di israeliani che la vedono come l'unica possibile soluzione per creare nella regione una convivenza che sia pacifica, perché basata sulla giustizia. Noi adesso abbiamo visto da poco lo scrittore Yehoshua, che insomma tradizionalmente è stato un grande sostenitore della soluzione dei due stati, che anche lui, insomma, si è reso conto dell'impossibilità di realizzarla.
una convivenza tutta ancora poi in realtà da realizzare e da vedere dal punto di vista politico anche nella quotidianità. Grazie ancora a Chiara Cruciati, caporedattrice di Nenna News Agency e giornalista del Manifesto, per essere stata con noi, e vi ricordo che tutte le nostre trasmissioni della rassegna stampa esteri, podcast, gli approfondimenti potete riascoltarli sul sito di Radio 3 e scaricarli con l'app Rai Play Radio. E si chiude così la nostra puntata, vi saluta tutta la redazione, la consul Fabrizio Paccione, la regia Cristiana Castellotti, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Marina Lalovic, Giulia De Luca, vi saluta Laura Silvia Battaglia che vi parla. Il momento adesso di Radio 3 Scienza condotta da Pietro Greco e l'appuntamento con Radio 3 Mondo domani alle 6.50, sempre con rassegna stampa e come di consueto alle 11. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.